Capitolo 63. Un visitatore. Ciò che mi son proposto di scrivere è quasi finito, ma vi è ancora una vicenda che ricordo con grandissimo piacere e senza la quale un filo nella tela che ho intessuta rimarrebbe fuori della trama. Ero andato un bel tratto innanzi in celebrità e fortuna. La mia gioia domestica era perfetta ed eran 10 anni che ero ammogliato. Agnese e io eravamo seduti accanto al fuoco nella nostra casa di Londra una sera di primavera e 3 dei nostri bambini si trastullavano nella stanza quando mi si annunziò che uno straniero voleva parlarmi. Gli era stato domandato se si trattasse di affari, ma aveva risposto di no. Era venuto per il piacere di vedermi e aveva fatto un lungo viaggio. Era vecchio, mi disse il domestico, e aveva l'aria d'un contadino. Questa notizia suscitò qualche commozione fra i bambini, perché aveva qualcosa di misterioso e somigliava al principio di una fiaba narrata spesso da Agnese. Una vecchia strega che odiava tutti arrivava avviluppata in un mantello. Uno dei nostri piccini nascose la testa nel seno di sua madre per essere al sicuro da ogni pericolo, e la piccola Agnese, la maggiore dei nostri figli, lasciò la bambola su una sedia a rappresentarla e portò dietro le tende della finestra il mucchietto dei suoi riccioli d'oro per assistere agli avvenimenti. «Che venga avanti!» dissi. Tosto apparve e si fermò nell'ombra della porta un vecchio robusto dai capelli grigi. La piccola Agnese, attratta dagli sguardi dello straniero, gli era corsa incontro per farlo entrare e io non lo avevo visto ancora distintamente in faccia quando mia moglie, balzando in piedi, mi gridò, agitata e commossa, che era il pescatore Peggotty. Era lui, vecchio ma d'una vecchiezza vegeta e vigorosa. Calmata la nostra prima commozione, egli si sedé accanto al fuoco coi miei bambini sulle ginocchia e i riflessi delle fiamme in viso. E mi parve così forte e così robusto, e bello anche, direi, come nessun vecchio mai. «Signorino Davy», egli disse, e l'antico appellativo nell'antico tono mi suonava così naturale all'orecchio. «Signorino Davy, è una gran gioia per me rivedervi con la vostra buona signora». «Anche per noi, mio vecchio amico», esclamai. «E questi bei piccini», disse il pescatore Peggotty, «sembrano tanti fiori. Non eravate più alto del più piccolo di questi bambini quando vi vidi la prima volta, signorino Davy. E l'Emilia non era più grande neppure lei». E il nostro povero ragazzo era ancora piccino. «Il tempo m'ha cambiato molto più che non abbia cambiato voi da allora», dissi. «Ma lasciate andare questi monelli a letto, e siccome non posso permettere che in tutta l'Inghilterra vi dia ricetto un'altra casa che non sia la mia, ditemi dove debbo mandare a prendere il vostro bagaglio. Scommetto che v'è compreso anche il sacco nero che ha viaggiato tanto. E poi, bevendo un po' d'acquavite e d'acqua, come si fa a Yarmouth, passeremo in rassegna tutti gli avvenimenti del trascorso decennio». «Siete solo?» chiese Agnese. «Sì, signora», egli disse baciandole la mano. «Sono solo». Lo facemmo sedere fra noi, non sapendo come esprimergli il nostro piacere, e cominciando ad ascoltare quella voce che m'era così familiare, quasi mi sembrava che egli fosse ancora in viaggio in cerca della sua diletta nipote. «V'è un bel tratto d'acqua da attraversare», disse il pescatore Peggotty, «per dover poi rimanere soltanto poche settimane. Ma l'acqua, specialmente quando è salata, mi è familiare, e gli amici sono così cari che si passano i mari». «Ho fatto un verso», disse il pescatore Peggotty, sorpreso di quella scoperta, «ma senza accorgermene». «E pensate di rifare così presto un viaggio così lungo?» chiese Agnese. «Sì, signora», egli rispose. «L'ho promesso ad Emilia prima di partire. Vedete, non ridivento più giovane mentre passano gli anni, e se non fosse stato ora, forse non l'avrei fatto più. Avevo desiderato di venire a trovare il signorino Davy e voi nella vostra casa felice prima di diventar troppo vecchio». Egli ci contemplava come se non potesse saziare abbastanza gli occhi. Agnese, ridendo, gli allontanò dalla fronte alcune ciocche della grigia capigliatura perché egli potesse guardarci a suo agio. «E ora narrateci», dissi, «tutto ciò che riguarda la vostra vita laggiù». «La nostra vita, signorino Davy», egli soggiunse, «si narra in 2 parole. Non abbiamo fatto fortuna, ma con l'aiuto di Dio ce la caviamo bene. Tutti ce la siamo magnificamente cavata. Abbiamo dovuto lavorare molto, questa è la verità. E in principio si è tribolato un po', ma siamo andati coraggiosamente innanzi. Un po' con l'allevamento delle pecore, un po' con la coltivazione dei terreni, un po' con una cosa e un po' con l'altra, siamo arrivati a star che meglio non potevamo sperare. Il Signore ci ha voluto aiutare, disse il pescatore Peggotty, chinando rispettosamente la testa, e siamo andati innanzi un po' per volta. Se non era ieri, era oggi. Se non oggi, domani. E l'Emilia? Domandammo insieme io ed Agnese. L'Emilia, signora, non ha mai, dopo la nostra partenza, pregato la sera prima d'andarsi a coricare, laggiù, nei boschi dove c'eravamo stabiliti dall'altro lato del sole, che io non l'abbia sentita mormorare il vostro nome. Quando la sera della nostra partenza voi la lasciaste e noi perdemmo di vista il signorino Davy, ella appariva molto abbattuta, e son certo che se avesse saputo allora ciò che il signorino Davy ebbe la prudenza e la bontà di nasconderci, non avrebbe potuto resistere al colpo. Ma a bordo v'era della povera gente malata, ed essa s'improvvisò infermiera. V'erano dei bambini, e si mise ad accudirli con tanto amore. Tutto questo la distrasse, e facendo del bene agli altri, ella ne fece a se stessa. «E la disgrazia quando la seppe?» domandai. Gliela nascosi, dopo che l'avevo saputa io, per circa un anno, disse il pescatore Peggotty. Abitavamo in un luogo solitario, ma fra i più begli alberi del mondo e fra le rose che s'arrampicavano fin sul tetto. Arrivò un giorno, mentre lavoravo dei campi, un viaggiatore del Norfolk o del Suffolk, non ricordo bene, e naturalmente lo facemmo entrare in casa per dargli da bere e da mangiare, come si fa tutti nella colonia. Aveva addosso un vecchio giornale che parlava della burrasca. E fu così che essa seppe tutto. Quando tornai a casa la sera, trovai che lo sapeva. Abbassò la voce dicendo quelle parole, e il suo viso assunse quella gravità che tante volte avevo notata in lui. «E questo la cambiò molto?» chiedemmo. «Sì, per lungo tempo», egli disse scotendo il capo, «se non fino a oggi. Ma credo che la solitudine le abbia fatto bene. E poi ha molto da fare con le galline e i tacchini e le altre bestie. Ne fu abbattuta, ma poi si riebbe. Non so, disse con aria pensosa, se riconoscereste più l'Emilia, signorino Davy. È così cambiata? Chiesi. Non so, vedendola tutti i giorni non so, ma certe volte ci ho pensato. Magra, magra, disse il pescatore Peggotty, contemplando il fuoco. Consumata, tenera, mesta con quei suoi occhi azzurri, un viso delicato, una bella testa un po' curva, una voce tranquilla, quasi timida. Ecco com'è diventata l'Emilia. Noi l'osservammo in silenzio mentre egli contemplava il fuoco con aria pensosa. Alcuni credono, ripigliò, che avesse mal collocato il suo affetto. Altri che il suo matrimonio fosse rotto dalla morte. Nessuno sa la verità. Ella si sarebbe potuta maritare molte volte. Ma zio, mi dice, per me è finita. Si mostra allegra con me, ma è molto riservata quando ci sono degli estranei. È capace di fare un viaggio se si tratta di dare una lezione a un bambino, o di vegliare un malato, o di rendere qualche servigio a una ragazza che va sposa. Ne ha fatti molti di matrimoni, ma non ha mai voluto assistere ad uno. Essa vuol molto bene a suo zio. È paziente. Tutti le vogliono bene, giovani e vecchi. Tutti quelli che soffrono la invocano. Questa è l'Emilia. Si passò le mani sugli occhi e con un sospiro represso levò il viso dal fuoco. «E Marta è ancora con voi?» chiesi. «Marta», egli rispose, «si maritò, signorino Davy, 2 anni dopo. Un giovane lavoratore che passava innanzi a casa nostra andando al mercato con le derrate del padrone, un viaggio di 500 miglia andata e ritorno, le offerse di sposarla. Le mogli sono molto rare in quei posti, e poi di stabilirsi per conto loro nelle foreste. Ella mi chiese di raccontare la sua storia a quel giovane. Io gliela raccontai. Si sposarono e abitano 400 miglia lontano da qualunque voce umana. Non sentono che la loro e quella degli uccelli. «E la signora Gummidge?» domandai. Toccai un tasto piacevole perché il pescatore Peggotty scoppiò in una risata e si stropicciò le mani lungo le gambe, come era solito fare quando era di buon umore nell'antica casa Battello. «Lo credereste?» egli disse. Ebbene, ci fu uno che le fece la proposta di sposarla. Se un cuoco di bastimento che si è fatto coltivatore laggiù non ha domandato la mano della signora Gummidge, signorino Davy, voglio essere impiccato e non posso dire più di così. Non avevo mai visto Agnese ridere tanto. La improvvisa ilarità del pescatore Peggotty l'aveva tanto divertita che ella non poteva tenersi, e più essa rideva e più mi faceva ridere, e maggiore diventava l'ilarità del pescatore Peggotty, e più egli s'affannava a stropicciarsi le gambe. «E che fece la signora Gummidge?» chiesi dopo essermi in qualche modo ricomposto. «Lo credereste?» rispose il pescatore Peggotty. La signora Gummidge, invece di dire «Grazie, vi sono molto obbligata, ma non mi sento alla mia età di cambiare metodo di vita», prese un secchio d'acqua che le stava accanto e glielo vuotò in testa. Il disgraziato cuoco, inzuppato che pareva un naufrago, si mise a gridare aiuto e io corsi a salvarlo. Il pescatore Peggotty scoppiò in un'altra grossa risata e Agnese e io gli tenemmo compagnia. «Ma debbo far giustizia a quella povera donna», egli ripigliò asciugandosi il volto quando ebbe riso fino alle lacrime. «Ella ha mantenuto tutto ciò che aveva promesso e ha fatto anche di più. È stata la più volonterosa, la più fedele, la più attiva donna che abbia mai respirato, signorino Davy. Non l'ho mai più sentita lagnarsi d'esser sola e abbandonata, neppure per un istante, neppure quando la colonia era ancora da formare ed eravamo appena sbarcati. E non ha pensato più al vecchio, vi giuro, da che ha lasciato l'Inghilterra. Ora del signor Micawber», dissi. «Egli ha pagato tutte le cambiali che aveva lasciate, anche quella di Traddles, ricordi, mia carissima Agnese? E perciò immaginiamo che tutto gli vada a seconda. Ma quali sono le sue ultime notizie?» Il pescatore Peggotty, sorridendo, portò la mano alla tasca della giacca e ne cavò un involtino di carta, dal quale trasse con molta cura uno strano giornaletto. «Bisogna che sappiate, signorino Davy», egli aggiunse, «che noi abbiamo lasciato le foreste per andare ad abitare vicino a Port Middle Bay, dove sta ciò che noi chiamiamo una città». «E il signor Micawber era nelle foreste con voi?» domandai. «Sì, con noi», disse il pescatore Peggotty, «e si mise a lavorare di gran lena. Non avevo visto mai nulla di simile. Lo vedevo a testa nuda, grondante sotto il sole, come se si stesse liquefacendo. E ora è magistrato». «Magistrato», dissi. Il pescatore Peggotty mi indicò un certo articolo nel giornale ed io lessi ad alta voce ciò che segue dal Times di Port Middle Bay. «Il solenne pubblico banchetto offerto al nostro colono e concittadino Wilkins Micawber, magistrato del distretto di Port Middle Bay, ebbe luogo ieri nella gran sala dell'albergo, spettacolosamente gremita. Si calcola che non vi fossero meno di 47 persone a tavola, senza contare quelle che ingombravano il corridoio e le scale. Vi si era data convegno per fare onore a quell'uomo così meritamente stimato, così largamente popolare e di così vasto ingegno, la società più ragguardevole, più elegante e più riservata di Port Middle Bay. Presiedeva il dottor Mell, della scuola coloniale di Salem House a Port Middle Bay, e aveva a destra il festeggiato. Dopo che venne tolta la tovaglia e il canto del Non Nobis, splendidamente eseguito e nel quale non era difficile distinguere le note squillanti di quel geniale dilettante che è Wilkins Micawber Jr., furono pronunciati secondo l'uso e acclamati parecchi brindisi vibranti di alto patriottismo. Il dottor Mell, con un discorso pieno di sentimento, brindò alla salute del nostro ragguardevole ospite, ornamento della nostra città. Possa egli non mai lasciarci se non per diventar più grande, e possa il suo successo fra noi essere tale da rendergli impossibile una grandezza maggiore. Gli applausi che coronarono il brindisi non possono essere descritti. Si levarono e s'abbassarono più e più volte come le onde dell'oceano. Finalmente si fece silenzio e Wilkins Micawber si levò per ringraziare. «Noi non tenteremo, date le condizioni relativamente imperfette delle risorse del nostro stabilimento, di sforzarci di seguire il nostro distinto concittadino attraverso i periodi morbidamente fluenti del suo magnifico e forbito discorso. Ci basti osservare che questo fu un capolavoro d'eloquenza e che quei brani in cui egli particolarmente rimontò alle origini della sua fortunata carriera, avvertendo la parte più giovane dell'uditorio di non contrarre obbligazioni pecuniarie che non si possono pagare, strapparono lacrime agli occhi più virili. Altri brindisi furono fatti al dottor Mell, alla signora Micawber, che ringraziò con un bell'inchino dalla porta laterale, dove una via lattea di giovani bellezze erano salite sulle sedie per assistere a far più adorna quella commovente scena, alla signora Riggerbex, ex signorina Micawber, alla signora Mell, a Wilkins Micawber Jr., che fece morir dalle risa tutta l'assemblea col notare spiritosamente che egli non poteva ringraziare con un discorso e che si riservava di farlo, col loro permesso, con una canzone, alla famiglia della signora Micawber, ben nota e inutile dirlo nella madre patria, eccetera, eccetera, eccetera. Si iniziarono poi le danze. Fra i devoti di Tersicore, che si divertirono finché Febo non diede l'annuncio della partenza, si distinsero particolarmente Wilkins Micawber Jr. e l'amabile e compita signorina Elena, quarta figlia del dottor Mell. Ritrovavo lì con piacere il nome del dottor Mell ed ero felice di scoprire in buone condizioni il signor Mell, una volta maltrattato maestro, assistente del nostro magistrato di Middlesex, quando il pescatore Peggotty mi indicò un'altra parte del giornale e i miei occhi si fissarono sul mio nome e io lessi quanto segue. A Davide Copperfield, l'eminente autore. Mio caro signore, molti anni sono trascorsi da che non ho più avuto l'occasione di contemplare ocularmente quei lineamenti che ora sono familiari alla mente di una parte considerevole del mondo civile. Ma, mio caro signore, benché io sia spogliato, dalla forza di circostanze sulle quali non ho impero, della società personale dell'amico e compagno della mia giovinezza, non ho mancato di seguire il suo altissimo volo, né io sono stato impedito, benché i mari si stacchino mugghiando, Burns, dal partecipare ai festini intellettuali che egli ci ha prodigato. Io perciò non posso permettere la partenza da questo luogo di una persona che noi mutuamente rispettiamo e stimiamo, senza, mio caro signore, cogliere questa pubblica occasione per ringraziarvi in mio nome, e non temo d'aggiungerlo in nome di tutti gli abitanti di Port Middlebay, al piacere dei quali voi contribuite così potentemente. Avanti, mio caro signore! Voi non siete ignoto qui, voi siete stimato. Sebbene lontani, noi non siamo né indifferenti, né melanconici, né, posso aggiungere, pigri. Avanti, mio caro signore, nel vostro volo d'aquila. Gli abitanti di Port Middlebay possono almeno aspirare a seguirlo con gioia, con piacere, con istruzione. Fra gli occhi levati verso di voi da questa parte del globo sarà sempre trovato, finché avrà luce e vita, l'occhio appartenente a Wilkins Micawber, magistrato. Scoprì, dando un'occhiata alle altre pagine del giornale, che il signor Micawber era uno dei suoi corrispondenti più diligenti e stimati. V'era un'altra lettera di lui nello stesso giornale relativa alla costruzione d'un ponte. V'era l'annuncio di una collezione di simili lettere sue da esser pubblicata fra breve in un bel volume con notevoli aggiunte, e a quanto mi parve anche l'articolo di fondo era suo. Parlammo molto del signor Micawber molte altre sere, nel tempo che il pescatore Peggotty si trattenne a Londra. Questi stette con noi per tutto il tempo del suo soggiorno, che credo fosse un po' meno d'un mese, e sua sorella e mia zia vennero in casa nostra a vederlo. Quando se ne andò, io e Agnese ci recammo ad accompagnarlo fin sul bastimento, e non gli diremo mai più addio sulla terra. Ma prima di ripartire andammo insieme a Yarmouth per vedere una piccola lapide che io avevo fatto mettere nel cimitero in memoria di Cam. Mentre, pregato da lui, copiavo la semplice iscrizione che vi era incisa, egli si chinò a raccogliere un ciuffetto d'erba dalla tomba con un po' di terra. «Per l'Emilia», egli disse mettendoselo in petto. «Gliel'ho promesso, signorino Davy».